E abbiamo veramente il grande piacere di parlare di una celebrazione importante, i 100 anni dalla nascita di Nuto Revelli. Nuto Revelli, una personalità difficilissima da riassumere. Proprio come dice l'amico Gastone Cottino, Nuto Revelli è stato un uomo dalle molte vite, è stato senz'altro un testimone importante del Novecento. Ne parliamo perché è nato proprio il 21 luglio del 1919, quindi 100 anni fa che si compiono proprio oggi a Cuneo, e ne parliamo con due ospiti importanti, con Beatrice Verri, che è direttrice della fondazione a lui dedicata. Buongiorno, signora Verri.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, e naturalmente ne parliamo e anche grazie allo stimolo di una nuova freschissima pubblicazione di Giuseppe Mendicino dal titolo Nuto Revelli. Vita, guerre e libri, edita da Priuli Verluca proprio questo inizio luglio. Dunque, io vorrei lasciare la parola a voi. Vorrei iniziare proprio con Giuseppe Mendicino, che è fresco di questa pubblicazione e anche della presentazione di questa biografia. Chi era Nuto Revelli? È difficile, abbiamo detto, perché è stato tante cose, è stato partigiano, è stato scrittore, è stato molto, una personalità, un intellettuale importante del Novecento, non solo per l'Italia, ma in modo particolare per l'Italia. Tutti i suoi libri sono stati editi da Einaudi. Chi era Nuto Revelli?
Allora, Nuto Revelli era insieme a Mario Rigoni Stern e Primo Levi, è uno dei tre capisaldi della narrativa italiana del Novecento. Sono tre uomini che hanno attraversato le tragedie del secolo passato, Auschwitz, Primo Levi, tre fronti di guerra e il lager in Germania, Rigoni Stern, la guerra di Russia per Nuto Revelli, tra l'altro nello stesso periodo di Rigoni, e poi la guerra partigiana, era un comandante di Giustizia e Libertà, fra l'altro con un uomo di una grande tempra, etica e civile. Poi dopo la guerra, adesso noi un po' di corsa, ecco, percorriamo il
Sì,
filo di
purtroppo.
questo personaggio, però ecco, è importante ricordare una cosa: lui a 22 anni aveva già combattuto sul fronte russo, a 24 aveva già combattuto sulle montagne del Cuneese come comandante partigiano, e poi dopo la guerra, con tutto questo passato importante alle spalle, faticoso, drammatico, anche per eventi che lo colpirono direttamente, è diventato scrittore. Allo stesso tempo ha fatto un lavoro normalissimo, è commerciante di rottami metallici, e poi ha sentito l'urgenza, la premura di testimoniare, di scrivere ciò che era successo, ciò che era avvenuto, con due finalità. Una di parlare, di testimoniare anche per chi non poteva più farlo, perché è scomparso nel lager o in guerra. È rimasto giovane per sempre nel ricordo dei sopravvissuti, e poi con uno sguardo rivolto al presente e al futuro, perché le tragedie della storia, se non le conosciamo, non le approfondiamo, non le studiamo, poi si ripetono, e invece bisogna fare di tutto per impedirle.
Era anche volontà di Nuto Revelli che i giovani uscissero, non avessero più il peso dell'ignoranza. Vorrei quindi chiedere a Beatrice Verri, che come dicevamo è direttrice della fondazione a lui dedicata, due parole sulla fondazione che è nata nel 2006 e anche qual è l'impegno della fondazione sempre e in particolare quest'anno che, come dicevamo, ricorre proprio oggi il centenario della nascita.
Sì, la Fondazione Nuto Revelli è nata nel 2006, a 2 anni dalla scomparsa di Nuto Revelli, ha sede in quella che fu la sua abitazione, ed è nata principalmente per tutelare e valorizzare l'archivio di Nuto Revelli, che la soprintendenza tutela come di notevole interesse storico nazionale perché conserva il patrimonio sulla guerra di Russia, sul periodo partigiano, e poi è uno degli archivi orali più importanti d'Italia perché conserva e valorizza più di 1.000 ore di testimonianze originali registrate e di recente restaurate. La fondazione quasi subito ha intrapreso il recupero della borgata Paralup, che è una borgata montana in Vallestura, a 1400 metri, dove io mi trovo oggi, che è stata la sede della prima banda partigiana Italia Libera, dove Nuto Ravelli si è unito nel febbraio del 44 per lottare contro il nazifascismo. Non è stato un teatro di battaglia, non è stata occupata a lungo, ma è stato un importante centro di formazione politico-militare per oltre 200 giovani dell'età media di 20 anni, e quindi aveva un importante valore simbolico per la fondazione recuperare questo luogo. Quest'anno è particolare naturalmente perché è il centenario della nascita di Nuto Ravelli, è il centenario della nascita anche di Primo Levi, di cui Giuseppe Mendicino ricordava effettivamente l'amicizia. Solo fra 10 giorni si festeggia il centenario di Primo Levi. Erano due grandi amici, insieme a Mario Rigoni Stern, erano un trifoglio, li definì Primo Levi, cioè avevano questo sguardo disincantato e questa urgenza umana di trasmettere la loro esperienza, e quindi la fondazione ha fatto domanda al Ministero dei Beni Culturali di costituire un comitato nazionale per le celebrazioni. Questo comitato è stato costituito e per 3 anni continuerà a celebrare il centenario di Nuto con degli eventi in Italia e all'estero. In Francia c'è stata una conferenza a Marburg giovedì tenuta da Gianluca Cinelli, e quindi insomma una mostra fotografica, un convegno internazionale il 5 e 6 di ottobre a Cuneo, e in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, abbiamo fatto la vera e propria festa di compleanno venerdì e sabato a Cuneo e oggi qui a Paralup,
con una lunga, diciamo così, una lunga lettura, no? Una vera maratona, sì, delle letture di Nuto Ravelli, e che poi ci ritorneremo perché ci racconterà di Paralup. Però io vorrei chiedere ora a Giuseppe Mendicino, che è già stato autore di un importante libro su Rigoni Stern, tra l'altro con lo stesso titolo, Mario Rigoni Stern, Vita, Guerra e Libri, come è il titolo della biografia dedicata a Nuto Ravelli. L'amicizia è stata sottolineata tra questi tre grandissimi esponenti, cioè Primo Levi, Rigoni Stern e Ravelli erano anche amici, ma cosa l'ha spinta a volere fare questa ricerca, questo lavoro di scavo sulla vita di Nuto Ravelli?
Ma guardi, quando andavo a trovare Mario Rigoni Stern ad Asiago a camminare per le montagne dell'Altipiano, mi parlava stesso del suo amico Nuto e del suo amico Primo. I legami erano tra uomini molto diversi uno dall'altro, ma i legami erano di diverso tipo. Allora, innanzitutto, tutti e tre in varia misura sono legati a quel movimento di giustizia e libertà. Quando Primo Levi viene catturato in montagna, cercava di combattere, si preparava a combattere una piccola banda di giustizia e libertà lì in Val d'Aosta. Poi c'è la grande passione per la montagna che li lega anche lì in modo diverso, quasi alpinistico per Primo Levi, invece più legato alla vita dei contadini, delle montagne, delle colline per Nuto Ravelli, e più invece da un punto di vista anche della natura da parte di Mario Rigoni Stern. Poi l'importanza di avere un forte codice di valori civili, un codice etico riconoscibile, fatto di valori anche facili da declamare: il coraggio, l'onestà, la generosità, la solidarietà, l'autonomia di pensiero, però difficili da tradurre in vita reale vissuta. Invece tutti e tre hanno avuto una grande coerenza rispetto ai loro principi, ai loro ideali. E poi un'altra caratteristica che li accomuna è la scrittura chiara, pulita, comprensibile pur nella ricchezza dei vocaboli, nella specificità dei vocaboli. Già mai tardi, il primo libro di Ravelli, che viene pubblicato nel 1946 dal piccolo editore Panfilo, ha una chiarezza e allo stesso tempo uno stile così forte, incalzante, che davvero non si riesce a staccarsi dalla lettura delle pagine fino alla fine. Poi mai tardi diventerà La guerra dei poveri, verrà arricchito dalla parte della guerra in montagna con i partigiani, e Einaudi lo pubblicherà diversi anni dopo col titolo La guerra dei poveri.
Io vorrei,
quindi,
allora,
questi sono i legami.
Vorrei anche ricordare che lei stesso si occupa di montagna, quindi evidentemente l'abbraccio così la curiosità, l'abbraccio verso questi due grandi intellettuali senz'altro riverbera in lei per molti motivi, anche appunto il piacere della montagna, ricordo che anche è scritto di montagna. Vorrei ora però chiedere nuovamente a Beatrice Verri, leggo da Lettera Renata: non dovremmo cadere nel tranello di presentare soltanto un mondo di vecchi decrepiti, di voci stanche, rassegnate, in agonia, eccetera eccetera. Quindi quando avete pensato, organizzato a questi festeggiamenti, a queste celebrazioni, immagino che questo era per voi molto chiaro, non doveva essere solo un momento commemorativo. Come rileggere, come suggerisce di rileggere nell'attualità la figura di Nuto Revelli?
Ma sì, principalmente la motivazione che ha spinto la Fondazione a domandare l'istanza di costituzione di un comitato nazionale è dovuta al fatto che la voce di Nuto Revelli è una voce contemporanea, è sempre stata una voce contemporanea che aveva molto da dire alla società in cui viveva, e crediamo che anche oggi, nella società di oggi, ci sia bisogno dell'atteggiamento umano, profondamente umano, disincantato e schietto della voce di Nuto Revelli, e anche principalmente per il fatto che attraverso la sua voce, attraverso la sua opera, si riverberano le voci e le vite vissute dei vinti, e oggi la società di oggi è una società che purtroppo ha molti vinti e ha molto da ascoltare dalle voci di questi nuovi vinti, ed è per questo che per esempio le celebrazioni sono state aperte da un'anticipazione domenica scorsa di una mostra fotografica dal titolo Beyond the Border, che riunisce un progetto di un fotografo, Luca Prestia, e di un linguista, Federico Faloppa, che esplorano il paesaggio umano e linguistico dei confini d'Europa. Qui a Paraloop, il 15 settembre, è in esposizione la mostra Sul confine di Ventimiglia, ma anche loro stanno esplorando anche altri confini. Al momento sono in Bosnia, per esempio, a esplorare quel confine lì. Questo è un tema. Nuto, nei suoi libri, intervistato molti contadini e molte contadine che sono emigrate, noi siamo stati emigranti, e quindi l'esplorazione delle radici comuni di questa civiltà sicuramente ha un significato anche per il mondo di oggi.
Certo, vorrei anche chiedere ora a Giuseppe Mendicino, il mondo dei vinti che lei giustamente citato, dopo aver scritto Nuto Revelli molto di guerra, scrive questo importante volume, questo importante libro, e parla della civiltà contadina, per raccontare quindi di un territorio che andava in disfacimento. Qual è il legame, secondo lei, anche in questo caso con l'attualità?
Ma allora, innanzitutto non c'è uno stacco tra gli scritti di Revelli sulla guerra e quelli sul mondo dei vinti, nel senso che lui ha prima incontrato questi uomini e queste donne delle colline delle montagne per recuperare queste testimonianze sulla guerra. E tutte le famiglie della provincia di Cuneo sono state toccate dalla guerra, perché la divisione cuneese è stata schiantata in Russia, e la migliore gioventù se n'è andata, alcune borgate sono rimaste sguarnite di tutti i ragazzi, e poi dopo si è creato questo legame di amicizia, e poi dopo lui ha scoperto che c'era molto da dire anche su questo mondo che stava morendo, stava scomparendo in nome di una visione assolutamente distorta del progresso. C'era Andrea Zanzotto che lo chiamava il progresso scorsoio, cioè un progresso inteso male, una voglia di arricchimento subito, veloce, la speculazione edilizia, addirittura andarono a cercare l'uranio sulle colline del Cuneese, deviando torrenti, inquinando, e proprio una visione completamente sbagliata di questo mondo che è stato completamente abbandonato. Una prima volta, e si torna in ambito di guerra, non riconoscendo pensioni di guerra, non riconoscendo le invalidità, e come dandogli uno schiaffo aggiuntivo rispetto a quello che hanno subito in guerra. E poi con una crescita del territorio assolutamente sbagliata, venivano create industrie in pianura, i giovani scendevano dalla montagna, andavano lì perché pensavano: così mi sposto, faccio un mutuo, ma perché non c'era alternativa. Ecco, sarebbe stato importante dare un'alternativa alle montagne, alle valli, quelle meno fortunate, e quindi garantire, agevolare, aiutare uno sviluppo contadino, agricolo, che avrebbe dato frutti nel medio e lungo periodo. Ecco, c'è stata molta, molta fretta, e la lo stesso cinismo, la stessa avidità, secondo me, che aveva determinato le scelte sbagliate ai tempi della guerra, in qualche misura è stata la responsabile anche di questo sviluppo sbagliato.
Giuseppe Mendicino, lei che ha conosciuto così da vicino in questi mesi di lavoro, di ricerca, Nuto Revelli, quali consigli dà a un lettore che si vuole avvicinare, che magari non conosce o conosce male, l'opera di Nuto Revelli, per conoscerlo come lei ha avuto questa intimità anche intellettuale, emozionale?
Ma io consiglio di partire dalla guerra dei poveri, perché specialmente un ragazzo leggendo gli avvenimenti, innanzitutto conosce meglio la nostra storia, che è un grosso problema anche nell'istruzione del nostro paese. Quindi conoscere la storia del Novecento è importantissimo. E poi è anche un esempio di scrittura antiretorica, molto pulita, molto concreta. Noi siamo completamente sommersi tutti i giorni da questo parlottio dei politici. E addirittura, guardi, le dico una cosa, quando andava a trovare Rigoni, lui evitava di parlare di sé, parlava degli altri, parlava di Nuto Revelli, parlava di Primo Levi. Accendiamo la televisione, sentiamo i politici dire, come ho sempre detto, quella espressione terribile, quell'autocitarsi, come se avessimo a che fare con dei geni, con dei monumenti di etica, che non è assolutamente così.
L'umiltà non è più di
Quindi,
casa.
ecco, io li vedo come un esempio, questi tre uomini, sia di etica civile, perché Bertolt Brecht diceva: beati i popoli che non hanno bisogno di eroi, però tutti i popoli hanno bisogno di esempi, e questi tre uomini sono i tre esempi fortissimi, secondo me, da seguire, dei modelli di riferimento per chi vuol trovare delle strade di etica civile, e poi anche nella scrittura, sono dei modelli. Di uno scrivere, Italo Calvino nelle sue lezioni americane parlava di chiarezza, leggerezza, al tempo stesso profondità, e ecco, un ragazzo impara a scrivere leggendo Nuto Revelli.
Magnifiche parole. Io proporrei a Beatrice Verri in pochi minuti. Abbiamo parlato del rifugio Paraloop dove lei si trova, dove ci dirà ci sono dei festeggiamenti. Ci racconti in breve cosa è diventato questo rifugio e che cosa succederà oggi e nei prossimi giorni?
Ma l'idea di recuperare il rifugio Paraloop non è nata proprio appunto per l'esempio che in questa borgata c'è stato di formazione politico e democratica di giovani. Quindi da subito l'idea del recupero di Paraloop aveva dietro di sé non l'idea di farne un monumento in quota, ma di farne una cellula staminale per la rinascita di un certo modo di vivere la montagna, in un certo modo che un ritorno alla montagna che non fosse un movimento all'indietro, quindi un ritorno a quel tragico mondo dei vinti che Nuto aveva esplorato, ma che fosse un mondo che tenendo ben consapevole la memoria dei luoghi e lo spirito dei luoghi, guardasse però all'innovazione e a un modo nuovo di vivere la montagna. La montagna occupa il 70% del territorio nazionale, quindi è un grande serbatoio di accoglienza, è un grande serbatoio di vivere sostenibile, sono moltissime le potenzialità che si possono sviluppare. Il rifugio è un borgo in parte turistico, in parte culturale, però si svolgono anche iniziative come la scuola dei giovani agricoltori di montagna, per esempio, quindi strumenti che possono essere utili nel pratico. Per quanto riguarda le celebrazioni del centenario di questi giorni, dopo appunto l'inaugurazione della mostra cuneese, della maratona di letture in casa di Nuto, qui a Paraloop oggi abbiamo avuto un concerto di musica classica, alle 7 avremo uno spettacolo teatrale. Che è il canto del popolo che manca, di Beppe Rosso e Marco Revelli, in cui appunto sul teatro di Paraloop, perché a Paraloop c'è anche un teatro all'aperto, risuoneranno le canzoni, il canto corale della memoria dei contadini di queste valli. E poi alle 9:30 questa sera faremo l'osservazione del cielo con Alberto Cora dell'Osservatorio Astrofisico di Torino.
Perché
Perché oggi,
c'è una,
oltre
esatto, una felice
ad essere.
coincidenza.
Esatto, oggi oltre ad essere il centenario di Nuto è anche il cinquantenario dell'allunaggio
Dell'allunaggio.
e siccome anche tra l'altro nel mondo di Nitti Nello Forte risuona anche questo tema perché nel 69 è uno appunto dei primi anni in cui Nuto aveva iniziato a fare le sue interviste, e quindi il tema dell'allunaggio era di scottante attualità, per cui nelle interviste più felici in cui per Nuto percepiva che l'intervistato o l'intervistata aveva voglia di esplorare anche un po' il tema del futuro, la domanda "ma lei ci crede che l'uomo è stato sulla luna?" è una domanda che ricorreva, era molto curiosa le risposte. Naturalmente c'era chi diceva "sì, certo, perché l'ho visto in televisione", e c'era invece chi diceva "ma non è possibile, la luna si muove, come si fa a fermarla a salirci sopra?"
Certo. Allora, l'ultima parola la vorrei lasciare a Giuseppe Mendicino, che fuori microfono mi diceva del suo rapporto con Paralupe. Diceva di andarci nei periodi lontani da quelli turistici, brevemente, e poi ci dobbiamo purtroppo salutare.
Ma non solo a Paralupe, ecco, diceva Rigoni Stern, io vorrei che chi legge i miei libri facesse uno sforzo in più, andasse nei luoghi che io racconto, evoco nei miei scritti e provasse qualcosa dell'emozione che provavo io. Ecco, secondo me andare nelle montagne di Nuto Revelli, nelle piccole baite di Paralupe, quando c'è silenzio, quando si sente soltanto il rumore del vento, oppure salire per la Valle Stura, per il Vallore dell'Arma, ecco, in questi luoghi che lui racconta, a un certo punto diceva: io quando camminavo per quelle montagne con il Thompson sulle spalle mi sentivo libero come non mi sono mai sentito in vita mia. Ecco, secondo me un lettore che accompagna la lettura, la visita di questi luoghi, Paralupe, l'altipiano, le montagne di Primo Levi, secondo me può risentire qualcosa di quelle emozioni, di quello sconfinato ideale di libertà che avevano questi tre uomini.
Allora, io veramente ringrazio molto i nostri ospiti. Giuseppe Mendicino, ricordiamo, è autore di Nuto Revelli, Vita, Guerre e Libri, da poco uscito e che è ancora naturalmente possibile seguire nelle peregrazioni, perché vedo che lo accompagna e lo presenta in più luoghi. Ricordo il sito www.nutorevelli.org. Ringrazio Beatrice Verri, che è direttrice della fondazione a lui dedicato, e chi vuole avere maggiori informazioni le trova nel sito della fondazione. Grazie mille del vostro tempo.
Ringrazio anche
grazie,
Beatrice.
Grazie.
Ciao Beatrice.
E alla prossima, perché sono molti gli eventi. Grazie ancora per questo bel quadro su questa personalità che è Nuto Revelli. Arrivederci.